On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Selling England by the Pound.
Spesso l'intrattenimento fornito dalle radio del servizio pubblico italiano ha lasciato un po' a desiderare, soprattutto nel passato. Estremamente attento alla tradizione, deciso a far fare almeno un decennio di quarantena alle novità, non ha mai potuto veramente soddisfare l'appetito di chiunque non fosse, diciamo un ultra cinquantenne. Per ovviare a questo problema in Italia, ma la situazione era bene o male così in tutta Europa, nacquero le radio pirata, chiamate così perché solo il servizio pubblico aveva il diritto di trasmettere e dunque andavano in onda senza alcun permesso. Il fenomeno pare sia nato all'inizio degli anni 70, ma si diffuse in tutta la penisola a macchia d'olio, incontrando naturalmente l'ostilità delle autorità. Nel 1974 però la Corte Costituzionale si pronunciò in favore dei privati, limitando la faccenda a livello locale. Tecnicamente la sentenza si riferiva alle trasmissioni via cavo, ma essendo noi in Italia questa fu interpretata come un via libera per tutti. Certo, queste radio libere dovevano trasmettere in FM e non in AM come faceva la RAI, tuttavia, al contrario di quest'ultima, potevano sfruttare senza remore le nuove tecnologie, la stereofonia e la possibilità di interagire direttamente con gli ascoltatori, all'epoca solo tramite telefono, è chiaro. La formula si rivelò estremamente vincente, tanto che, quando a fine decennio vennero tutte messe completamente in regola, si impose come sistema anche alla stessa RAI, che per una volta dovette adattarsi alle novità fin da subito. Certo, molte di queste emittenti trattavano di politica, di sport, è chiaro, ma va da sé che la musica la facesse da padrona, con stazioni totalmente dedicate a essa. Se foste stati amanti del pop, la situazione era idilliaca. DJ presi dalle discoteche o dai villaggi turistici, musica italiana e straniera mischiata insieme, stando attenta alle novità, ma a poco altro. Il grande assente da queste stazioni era il rock, se non per quei pochi brani che di tanto in tanto riuscivano a scalare le classifiche americane e inglesi fino alle primissime posizioni, ma che qui in Italia comunque passavano meno. Per porre riparo a questa insostenibile situazione, a Roma, nel 1984, a giugno, si decise di fondare un'emittente radiofonica unica nel suo genere, che avrebbe avuto come base di partenza il rock, dando ai suoi DJ completa carta bianca su cosa passare. Una realtà che avrebbe promosso concerti e iniziative di una sottocultura che trovava finalmente, perlomeno nella capitale italiana, una sua rappresentanza. Radio Rock decise di aprire le sue trasmissioni con Firth of Fifth, dall'album capolavoro dei Genesis, Selling England by the Pound. E oggi, di questo disco che ha ufficialmente aperto l'era di Radio Rock, vi racconteremo la storia. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen, though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky. The town from view, like a cancer growth, is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea. Nel maggio del 1972 i Genesis sono una band inglese di medio successo. Hanno pubblicato 4 album che, sebbene non abbiano avuto ampia distribuzione nel pubblico di massa, gli hanno fatto guadagnare un nome nell'ambiente del rock prog anche negli Stati Uniti, dove in realtà questo genere avrà difficoltà a sfondare. Hanno appena concluso il loro primo tour americano per supportare la diffusione del loro ultimo album, Foxtrot. Per quanto riguarda la critica, sono un gruppo che piace, sì, ma non così tanto, e vengono messi sempre un gradino sotto agli Emerson, ai Jethro Tull e ovviamente ai Pink Floyd. Nel frattempo, l'etichetta per cui suonano, la Charisma Records, spinge per avere nel più breve tempo possibile un nuovo album da vendere. Foxtrot era stato il loro miglior successo, 12° posto in Inghilterra e in Italia addirittura il primo, ma non siamo mai stati un mercato rilevante. L'etichetta voleva dunque sfruttare il momento, ma la band non gradiva la decisione. Hanno in mente di fare un prossimo lavoro con cui provare a tutti il loro valore e l'ultima cosa di cui hanno bisogno è quella di fare le cose di fretta. Riescono a guadagnare del tempo pubblicando un album live che avrà fra l'altro un'ottima recensione anche su Rolling Stones e che gli darà un po' di margine per iniziare a lavorare quando si sentono pronti. Peccato che quando si sentono pronti non si sentano pronti tutti, perché Phil Collins non ha avvisato nessuno ma ha formato un duo con l'ex chitarrista degli Yes, Peter Banks, e ha deciso di partire in tour fra lo sgomento degli altri membri. Va bene, è solo un inciampo, Phil Collins finito il tour torna, anche se qualcuno nella band aveva avuto il timore che non tornasse più. Dunque è ora di iniziare le registrazioni. C'è un'ultima difficoltà, una piccola difficoltà. Non hanno idea di che cosa registrare. Cioè non hanno un concetto, non hanno un'idea ancora. Nessuno ha composto niente in quel tempo aspettando Phil Collins. Peter Gabriel non ha sviluppato un tema. Banks si ritrova a dover comporre delle musiche inizialmente da solo perché Hackett è alle prese con il divorzio dalla prima moglie e dunque dedica poco tempo all'album, almeno inizialmente. Non aiuta nemmeno la location scelta per le prove, un vecchio villone a Chessington. L'ambiente rilassato, unito all'apparente abbondanza di tempo, dà la scusa perfetta per concedersi ampie pause e il poter discutere di qualsiasi idea fino al punto da complicarla oltre ogni immaginazione. Le prove in soggiorno, fra l'altro, fanno un tale chiasso che i vicini imporranno con l'aiuto della polizia un coprifuoco serale. In questo modo si giocano il primo mese senza che in realtà si fosse risolto un... L'unico a pensare che le sessioni di Chessington abbiano avuto un senso è Phil Collins, che nel frattempo sta studiando il jazz fusion, stimolandolo a eseguire temi sempre più complessi alla batteria. Fra l'altro, sostiene Phil, durante quelle folli jam session infinite a Chessington sono state poste le basi per The Cinema Show e ditemi voi se è poco. In ogni caso, cambieranno location e il tutto gli farà bene. In pieno centro di Londra, ma soprattutto vicino a una scuola di ballo che andava avanti fino a tarda sera, dunque nessuno si lamenterà più del rumore. Non è soltanto la nuova location che fa finalmente ingranare la marcia ai Genesis, è soprattutto il ritorno di Hackett che ha risolto, si fa per dire, il divorzio e adesso ha tempo da dedicare al disco. È lui che inizia a incidere dei primi lick slegati da qualsiasi tema. Erano semplicemente delle sequenze di note di chitarra che a lui sembravano talmente belle che era sicuro sarebbe riuscito a piazzare in qualsiasi brano. E effettivamente non ne scarterà neanche uno. A questo punto, sui lick di Hackett si inizia a suonare tutti insieme, per ore, tirando fuori idee individuali su riff, licks, fill, armonizzazioni di tastiera. In queste prove collettive non nascono canzoni, ma singole idee da mettere insieme in un secondo momento. Una sorta di brainstorming collettivo portato avanti in ore ed ore di jam session progressiva. È così, ad esempio, che viene fuori il riff di I Know What I Like, mentre Banks compone tre parti di tastiera da utilizzare secondo lui in altrettante canzoni, salvo poi essere fuse insieme per diventare Firth of Fifth. Capite che però lavorando così le prove sono belle, affascinanti, le registrazioni sono una follia. Oltretutto si è in attesa dei testi di Gabriel, cosa su cui doveva essere lasciato assolutamente in pace e men che mai giudicato. E dunque cosa si faceva? Si registravano le singole parti, da poi unire insieme in una canzone intera. Il che è parecchio difficile perché queste parti devono essere tutte perfette. Forse è per questo che Banks dirà che il loro sound non lo soddisfaceva, sembrava troppo lavorato. Tranquillo Tony, non lo pensa nessun altro. Ma probabilmente non era il sound, seppur complesso, che faceva sembrare tutto troppo macchinoso. Era l'assenza di un tema, di un'idea, di un qualcosa che legasse le meraviglie musicali che gli altri componevano, e questo ruolo spettava naturalmente a Peter Gabriel. L'eclettico cantante era assai stufo per le continue critiche riguardo la scarsa appetibilità che le sue canzoni avevano negli Stati Uniti, critiche che arrivavano principalmente dall'etichetta che negli States voleva vendere. La sua reazione sarà dunque l'unica possibile per un personaggio come lui: comporre un album il più inglese possibile. L'Inghilterra sarà dunque l'assoluta protagonista del disco, e se agli americani la cosa non piacerà, e non gli piacerà, Peter se ne sbatte. La stessa cosa si può dire dell'aspetto politico, in quanto a dargli l'eureka sarà lo slogan laburista Englishness in a different way, l'inglesità in una maniera diversa, e soprattutto l'attenzione che il partito dava riguardo al fatto che la vecchia Albione stesse svendendo le sue tradizioni per avvicinarsi alla cultura americana. Avuta questa idea, come dirà Banks, tutto inizierà a venire fuori in maniera naturale, a cominciare dal titolo, Selling England by the Pound. Vendesi Inghilterra un tanto al chilo. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams, they eat without a sound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear well. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves. A questo punto Peter vede la strada dinanzi a sé chiarissima e in due giorni scrive i testi per l'intero disco, uno meglio dell'altro. Nel frattempo le sessioni strumentali del gruppo sono andate avanti producendo tutto il materiale di cui avevano bisogno, e dunque fase 2 della registrazione. Ma come, non stavano già incidendo? No, per loro quella era solo la brutta. si va all'Island Studio, dove ricevono l'aiuto del produttore John Burns, che aveva già lavorato con loro per Foxtrot, riuscendo a creare un ambiente perfetto che i Genesis sfrutteranno per suonare al meglio delle loro possibilità, e cioè nella maniera più raffinata, precisa e complessa che possiate immaginare, come se prima avessero scherzato. A questo punto l'unico dubbio che sorge in seno all'etichetta è se forse questo disco, addirittura per il pubblico prog, non sia un po' troppo complesso, dalle parti strumentali forse addirittura eccessive. Quando la critica arriva all'orecchio di Peter, lui risponde come è solito fare. Non dava molto peso alle opinioni altrui. Selling England by the Pound è un insieme di capolavori, non ve lo devo certo raccontare io, ma è ben più complesso di quello che si possa immaginare ad un primo ascolto, non solo per il lato musicale. Pensiamo alla sua apertura, Dancing with the Moonlit Night. Il testo è infatti pieno di riferimenti culturali che possono cogliere solamente gli inglesi, almeno a primo acchito. Una denuncia della decadenza della sua nazione, in cui persino la regina, definita Queen of Maybe, regina del forse anziché Queen of May del maggio, è ormai parte del merchandising. Forse non è un caso che dopo un brano così complesso ne segue uno frutto di una jam session, I Know What I Like, dal sound volutamente folk che rimanda a un certo romanticismo, ma il testo ancora una volta stupisce. Parla di un uomo che si sente sicuro nel suo consumismo, nelle certezze impartite dalla sua educazione e dai media. Nella canzone si può sentire anche Peter Gabriel suonare un tamburo nigeriano, e questo brano sarà l'unico singolo estratto dell'intero disco, che retrospettivamente tradisce già il futuro pop che avranno i suoi esecutori, e che forse anche per questo riuscirà per la prima volta ad arrivare in alto nella classifica inglese. The time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them moving, they sharp. I know what I like, and I like what I know. Getting better in your wardrobe. Il capolavoro di Banks, e per molti del disco, è Firth of Fifth, praticamente composta da Banks da solo. Era stata inizialmente rigettata per Foxtrot, ma il tastierista non si era perso d'animo, l'aveva migliorata e questa volta il resto del gruppo aveva dato luce verde. L'assolo iniziale di pianoforte gli richiederà di dar fondo ad ogni sua capacità. Verrà reso anche più complicato dall'impossibilità di usare il pedale, in quanto nelle registrazioni si sentiva quando lo premeva e il suono doveva essere perfettamente pulito. Hackett, dopo averlo sentito, se ne innamorerà così tanto da voler risuonare una parte di esso come assolo di chitarra. Anche il testo è di Banks, aiutato un po' da Rutherford, e in realtà totalmente odiato dal suo autore. Personalmente dice che pensa sia uno dei peggiori testi che abbia scritto, che non vuole dire niente, va un po' a spasso, è così, è bello a sentirsi ma senza significato. Peccato che anche questa volta lo pensa solamente l'autore. Da segnalare il genio di Phil Collins, che all'epoca, sebbene abbia fatto di tutto per farlo dimenticare, era uno dei batteristi migliori al mondo, e in questo pezzo alterna una serie di tempi dispari impressionanti anche solo da seguire. Eppure, all'orecchio, suona tutto perfettamente naturale. Il lato A del disco si chiude con More Fool of Me, una semplice ballata scritta da Rutherford che verrà cantata però da Phil Collins. You're mine, while away the mornings since you gone. Too long have I lay alone, not knowing which way to turn. And there you are, quite sure that you are knowing full well
that I'd be the first one to go down, and you'd be the one who was laughing, except when things weren't going your way, and then the lady would say that she'd had enough wandering around on her.
Il lato B del disco si apre con The Battle of Epping Forest. L'ispirazione era venuta a Peter quando lesse sul Times delle continue risse a colpi di coltello che avvenivano nel suddetto parco situato nell'East End. L'idea iniziale era quella di basarsi sui reali fatti di cronaca, ma sono gli anni 70 e reperire tutto il materiale necessario partendo da un presupposto così vago risulterà impossibile. Google arriverà solamente 25 anni dopo. Peter dovrà dunque inventarsi dal nulla una storia completa, con tanto di personaggi come Liquid Land, che alla fine si concluderà con un semplice lancio di monetina. Per saperne di più leggete il testo. Ancora una volta l'autore non sarà felice del risultato, noi sì. After the Ordeal, poi, è un brano strumentale elaborato da Hackett e Rutherford, dove inizialmente volevano sperimentare un sound più elettronico, venendo tuttavia limitati dalla tecnologia del tempo. Banks e Gabriel, vedendone il risultato, chiederanno di levare la traccia del disco, ma si arriverà a una sorta di contrattazione di gruppo che consentirà ai due di tenere dentro After the Ordeal in cambio del permesso di far durare il pezzo successivo, The Cinema Show, esattamente quanto vogliono gli altri. Una concessione di qua, una di là, e si è tutti contenti. Quasi tutti contenti, perché in realtà alla fine The Cinema Show dovrà essere limata, ma non per ragioni artistiche, ma per ragioni fisiche, e intendo veramente fisiche. Non entrava dentro al vinile.
Home from work, our Juliet clears her morning meal. She dabs her skin with pretty smells concealing to appeal. Said, return to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. Romeo locks his basement flat and scurries up the stair with head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight, he cries. Can he fail, armed with his child?
Questa volta Peter Gabriel e Phil Collins canteranno insieme in una folle canzone contenente un assolo di flauto, uno di oboe e un assolo di tastiera finale di 4 minuti e mezzo che chiunque abbia ascoltato almeno una volta ricorda nella vita. E l'ultimo brano, Hazel of Plenty, letteralmente corridoio dell'abbondanza, è in realtà una reprise di Dance with the Moonlit Night, che dà così all'album una struttura da fiaba, con un suo inizio e una sua fine. E se l'inizio riguardava la scomparsa delle tradizioni inglesi in nome del consumismo, la traccia finale scritta da Gabriel sarà la semplice conseguenza diretta di questa svendita. Una sorta di lista della spesa dove un supermercato elenca tutte le sue incredibili promozioni riservate ai clienti del magnifico cibo che vendono.
I don't belong here, said old Tessa round out. Easy love, there's the safe way home, thankful for her fine fair discount. Tesco.
Calling England by the Pound è ciò che si può definire un instant classic. Fin dalla sua uscita si capisce che è un disco che definirà un'epoca e non solo dal punto di vista musicale. Il successo in Inghilterra sarà clamoroso, arrivando fino alla terza posizione, mentre I Know What I Like farà guadagnare ai Genesis l'invito a Top of the Pops, che la band declina. D'altronde, il rifiuto a svendersi era il tema portante dell'album. La critica si spaccherà lì per lì. Tutti concorderanno che la musica è un qualcosa di meraviglioso, ma i testi verranno criticati come troppo divisivi, e d'altronde erano stati concepiti proprio così. E se l'album riceverà il pubblico elogio di John Lennon, e persino Yngwie Malmsteen lo citerà come una delle sue influenze maggiori, gli autori non saranno tutti felicissimi. Hackett sì, lui pensa che sia il migliore album della sua vita e del gruppo in generale, mentre invece Banks, così come il proprietario dell'etichetta Charisma Records, lo riterranno un lavoro a metà, non del tutto riuscito, non del tutto amalgamato. E sta forse proprio qui uno dei grandi paradossi di questo disco, ovvero quello di non essere stato appieno compreso ed apprezzato dagli stessi che lo avevano composto. I Genesis si riconosceranno solamente molti anni dopo che in effetti quel momento era stato un qualcosa di speciale, che aver lavorato tutti insieme come collettivo per mesi e mesi aveva limato e portato al massimo le capacità individuali, dove ognuno era stimolato e accompagnato dall'altro, e anche quel metodo compositivo che sembrava follia era stato tremendamente funzionale. Ci arriveranno anni dopo, quando Peter Gabriel avrà già lasciato la band per divergenze creative, seguito a fine decennio anche da Steve Hackett. La deriva pop, che stava prendendo il sopravvento da quando Phil Collins era diventato il cantante, Hackett proprio non la poteva soffrire. Andrà benissimo invece a Banks e Rutherford, e il trio proseguirà insieme fino al 1991, con singoli come I Can Dance, e che la deriva sia terribilmente pop, beh, è innegabile. I fan della prima ora additeranno Phil Collins come traditore ed unico colpevole della deriva pop presa dalla band, ignorando che Banks e Rutherford, beh, erano ancora là anche loro. In ogni caso, l'accusa mossa a Phil sarà semplice. You have sold Genesis by the pound. Hai venduto i Genesis un tanto al chilo. D'altronde, chi combatte i mostri deve sempre, costantemente guardarsi bene dal non diventare un mostro a sua volta.
Disagree on a gangland boundary. his legs stand very still. The thumpers shout, they all start to clout. There's no guns in this gentleman's bout. And Georgie moves in on the outside left, with a train flying round his head. A terrible demur from our literature nips up the ear as
chest led to a lady who showed me her best. She was taken by surprise when I quickly closed my eyes. So she rang the bell and quick as hell. Bob the Knob came out on his job to see what the trouble was. Louise, is the reverend hard to please?
You're telling me.
Perhaps so, if it's not too late. We could interest you in our old-fashioned Staffordshire plate. Oh, no, not me. I'm a man of repute. Hoot, hoot. But the devil caught hold of my soul, and a voice called out, shoot! To save my steeple, I visited people. For this I'd gone when I met little John. His name came, I understood, when the judge said, you are a Robin Hood. He told me of his strange foundation, conceived inside of the Woodstock Nation. He'd had to hide his reputation. When poor, 'twas salvation from door to door. But now, with a pin-up guru every week, it was love, peace, and truth incorporated for now we seek. He employed me as a car mechanic with overall charms. His hands were then fit to receive arms.
We in the battle of
Bethnal Green Butcher, but he's counted on the right by mixed chain gang fight. And Liquid Len, with his smashed bottle men, he's lobbing Bob the knob across the gobber. With his kisser in a mess, Bob seems under stress, but John's the joke, it's Len right in the mouth. And how demure, he's still not quite sure, five acorns from out of his fling.
Just like any picnic. 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 Picnic.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Carisma Record era molto molto preoccupata dal fatto che un disco che si chiamasse Selling England by the Pound e che sembrava scritto appositamente per il pubblico inglese potesse non vendere nulla negli Stati Uniti. Ad oggi potremmo pensare che le preoccupazioni dell'etichetta fossero folli ed infondate. Voglio dire, parliamo di Selling England by the Pound, uno dei dischi fondativi della musica della seconda metà del XX secolo. È ovvio che ha fatto successo anche in America. Oggi. Oggi sì, con il tempo lo ha fatto, è naturale, è impossibile non apprezzare questo disco. Ma lì per lì, beh, i timori erano fondati e come. Agli americani non piacque affatto questo rifiuto della loro cultura, in quel momento assolutamente dominante su tutto l'ambito europeo. E se il disco esordirà al posto numero 3 della classifica inglese, come anche al posto numero 4 di quella italiana, a dimostrare che in fondo siamo buongustai non soltanto in ambito culinario, in America esordirà solamente al 70° posto. Per una volta ci abbiamo visto molto più lungo degli americani.
To idiot America.